Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 9 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, se vi foste dimenticati di me, ma chiamatemi Shai.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché stiamo costruendo la puntata di Breaking Italy che realisticamente dovremo pubblicare oggi, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia. Cominciamo con quello che in queste ore ha scatenato tantissime polemiche ed è quello che è accaduto domenica scorsa, ma accade puntualmente ogni anno, non si tratta di un qualcosa di sconvolgente da quel punto di vista, e cioè della commemorazione avvenuta a Roma lo scorso 7 gennaio per ricordare la cosiddetta strage di H. Larenzia, cioè della morte di 3 militanti neofascisti davanti all'allora sede del Movimento Sociale Italiano, nato dalle ceneri, diciamo così, del partito fascista. Ecco, sono spuntati dei video di quella commemorazione dove, a seguito della deposizione delle colonne d'alloro e della cerimonia con il presidente della regione Lazio e dell'assessore alla cultura, decine e decine di manifestanti in seguito hanno commemorato a modo loro i 3 militanti, esibendosi nel saluto romano e urlando presente. Insomma, nulla di nuovo, anche perché, come ho detto, non si tratta di una prima volta in assoluto, ma anzi le modalità di commemorazione della strage sono sempre, per così dire, le stesse ogni anno. Ma ecco, tanto è bastato per alimentare il dibattito politico, con le opposizioni soprattutto, ad esempio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e Riccardo Maggi di Più Europa, che hanno voluto sottolineare come ci sia un diverso trattamento tra chi grida viva l'Italia antifascista, il riferimento è quello relativo a quanto accaduto alla Scala lo scorso 7 dicembre, e che quindi viene identificato dalla polizia per dire appunto questa frase, mentre se si va alle adunate fasciste tutto questo non succede. Insomma, Fratelli d'Italia, prima con Rampelli e poi col presidente del Senato Ignazio La Russa, hanno voluto tenere lontano quanto accaduto col partito di Giorgia Meloni, asserendo quindi che Fratelli d'Italia non c'entra nulla e che i presenti alla commemorazione non hanno altro che dei cosiddetti cani sciolti.
Ci sta.
E sono sempre cani sciolti.
Sono sempre cani sciolti. Ho visto che anche Tajani ha preso le distanze da questa cosa qua, ha detto che Forza Italia è antifascista, che nel senso... normalmente sarebbe una cosa normale da dire, ma non lo è più, cioè è diventato un tema.
Noi che ci stupiamo del fatto che dicano di essere antifascisti è indicativo, secondo me.
Sì, perché da una parte dici ok, bene, dall'altra ti rendi conto che la barra si è un po' abbassata.
Beh, perché li vedi posizionati insomma insieme agli altri, e quindi
sì,
quando leggi noi non siamo allora ok, quindi
allora
vagamente sorprendente.
Esatto.
Ma allora, comunque, secondo me anche il fatto che avvenga ogni anno non vuol dire che non sia sconvolgente, secondo me, perché cioè, non so se avete visto le immagini dall'alto, cioè è uno shot che potrebbe essere stato preso da un qualsiasi anno del ventennio, cioè centinaia e centinaia di persone con il braccio alzato in quel modo viste dall'alto, fa un certo effetto e ha fatto anche il giro del pianeta, perché in tutte le testate internazionali hanno fatto vedere questo shot dall'alto di centinaia di persone con il braccio alzato e... guardate un po' cosa succede in Italia, non è bello.
Ma quante? Cioè proprio...
Io ho detto decine e decine, ma secondo me siamo oltre le centinaia e centinaia, perché almeno dalle immagini, quella che si è vista tanto, immagino da uno dei palazzi insomma della zona, sì. Vedi questa adunata di persone.
Tipo tutte una manifestazione, cioè molta
sì,
gente.
Cioè sembrano essere centinaia.
Sì. Tutti in fila, in riga, rigorosamente di nero, perché insomma
chiaramente
l'abito è quello.
Erano decisamente presenti, mettiamola così.
Sì.
Ok, vabbè, ma sono ragazzi alla fine, cioè si divertono.
Io ho un appunto da fare, perché in quel video lì si vedono,
io
come ho
lì.
Detto prima, eri lì?
Sì,
eri
sì.
Eri uno tra quelli del palazzo
no,
che
no,
guardavano?
No, ero proprio giù. Ero proprio giù,
ok. Sì, sì, sì. No, perché mi ha fatto molto strano vedere la gente affacciata dei palazzi dalle finestre che osservava loro che urlavano e salutavano, insomma... presente, loro che guardavano come le vecchiette, insomma, che...
Mi sembra giù, c'era chi cantava ai balconi, adesso si grida presente dai balconi, va bene.
Guardate, io non voglio fare il Cruciani della situazione, però, nel senso, dipende, cioè, se si fa un accertamento sull'età di queste persone, se superano una certa età, io lo accetto. Dico, vabbè, ci sta, dai, fatevi la vostra cosa, il vostro saluto, ok. E invece, cioè, fatico a vederla come una cosa politica. Probabilmente sono in torto.
È che la domanda è sempre quella. Questo non conta come apologia di fascismo, no? Lo sappiamo.
Sì.
Cioè, alzare il braccio è legale. La domanda è, dovrebbe esserlo? Cioè, dovremmo proibire questo tipo di manifestazione... revanchista?
No, perché poi il fratello di La Russa lo metti nei guai, perché anche lui ha questa tendenza a sollevare il braccino, quindi si decide una quota, la quota di quanto puoi...
Una quota di grado?
Di grado, esatto. Sinché stai sui 90 gradi, No, 90 è già molto. 45. Esatto. Puoi sollevare sino a 45.
Non oltre.
Comunque sto guardando adesso questo video dei cani sciolti e sentirlo con l'audio e vederlo effettivamente ti cambia un pochino la percezione. Cioè mi rimangio un attimo quello che ho detto. Cioè sono sempre ragazzi, si stanno sempre divertendo, però effettivamente è un po' grave e un po' impressionante. Cioè invito chi sta ascoltando e non avesse visto il video a guardarlo, perché capisco perché una cosa del genere faccia il giro del mondo, ecco. È abbastanza grave.
Dunque, due aggiornamenti che metto insieme non tanto per equiparare i personaggi, ma più per dovere di cronaca, perché hanno a che fare entrambi con l'inizio di indagini. Stiamo parlando della combo Chiara Ferragni-Vittorio Sgarbi.
Ale!
Ci siamo, ci siamo. Allora, la prima sta venendo indagata, come era in realtà largamente atteso, per truffa aggravata a causa della promozione di Pandori Balocco. La vicenda, insomma, la conosciamo, non ve la riassumo, vicenda per cui, insomma, era già stata multata, ma che ora finisce nel penale alla Procura di Milano, insieme peraltro alla presidente dell'omonima azienda, Alessandra Balocco, nella cui sede a Fossano la Guardia di Finanza peraltro fatto irruzione. Quindi insomma diciamo ci sono molti sviluppi in corso e per quanto Ferragni sia dichiarata serena, la cosa ormai è sempre più problematica. Così come problematica è la vicenda che riguarda anche Sgarbi e la storia del quadro rubato, per cui il sottosegretario alla cultura è ufficialmente indagato per furto di beni culturali, come riporta il Fatto Quotidiano, dato che, lo ricordiamo, si tratta di un'indagine svolta insieme da Report e dal Fatto. Si tratta di una vicenda insomma ormai stranota, che anche in questo caso non vi riassumo, ma che se vi ricordate non coinvolgeva solo Sgarbi, per cui il reato rischia di espandersi con l'aggravante dell'associazione, a cui poi si pensa si aggiungeranno, dopo le indagini, anche i reati di contraffazione, ricettazione di opere d'arte e truffa.
Pazzesco.
Il tutto legato, insomma, alle prove sempre più concrete che il dipinto posseduto da Sgarbi, che nel frattempo ha denunciato i giornalisti che si sono occupati del caso per stalking.
Di stalking! Bellissimo,
bellissimo. Sì, è effettivamente quello rubato nel castello della vecchia signora, ecco, che Sgarbi avrebbe poi modificato per farlo apparire come una copia. Ora, stamattina non c'erano ancora dichiarazioni in merito da parte di San Giuliano, ma staremo a vedere se dirà qualcosa.
Vediamo se le feste l'hanno un po' calmato contro Sgarbi, ma non credo.
No, infatti, credo di no. Cioè, questa è la mia storia preferita dell'anno. Non quella di Ferragni, che vabbè, li vediamo. Allora, nel senso, faccio un passo indietro. La presunzione di innocenza c'è per tutti, anche per Sgarbi.
Chiaro, chiaro.
Però devo dire che io ho seguito molto attentamente tutte le puntate di Report che parlavano di questa storia qui, che è incredibile. Diciamo che ci sono tutta una serie di incastri che dici, ok, se fosse innocente sarebbe...
un colpo di scena.
Sì, 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 proprio un colpo, cioè, di scena. Tipo,
io non vorrei essere nell'avvocato che difende Sgarbi in questo momento.
Perché è una storia incredibile. Ma poi, cioè, guardate, a me solo il fatto che qualcuno abbia tagliato questa tela e ci abbia messo sopra una fotografia,
sì,
pensando che la proprietaria non se ne sarebbe accorta, cioè, mi riempie il cuore, devo
dice,
dire.
Dice, vabbè, era una signora anziana,
sì,
le mettiamo,
esatto,
una foto.
Ma sicuro che è successo così. Ma sì, anziana, non capisce niente. Quella ha acceso la luce, ha fatto, ma che è sta roba?
Con il lembo peraltro ancora lì.
Sì.
Questa cosa non mi torna, non mi sembra quello classico che avevo.
Ma io dico, una persona comunque esperta di storia dell'arte come Sgarbi, possibile che non abbia immaginato che sarebbe stato semplicissimo capire che quel lembo che era rimasto sarebbe potuto essere ricondotto a quello che possedeva lui, che un esperto analizzandolo avrebbe potuto capire che... Non me lo spiego. O meglio, se me lo spiego è... con la decadenza degli anni di Sgarbi, non lo so, cioè,
sì,
non capisco.
Sì, anche io, sempre nel senso, sicuramente il sottosegretario è innocente,
chiaro,
questo voglio
chiaro
dire, io credo nella sua innocenza, però ecco, son curioso di vedere i nuovi, insomma, cioè questa candela che si è autogenerata sulla terra, e voglio capire come, cioè quale effetto della natura ha portato questa terra ad autodipingersi. È interessante.
Lo scopriremo, lo scopriremo.
Il nostro Arsenio Lupin.
Passiamo agli esteri.
Ci spostiamo in Francia perché nella serata di ieri la politica francese ha subito un forte scossone, perché Elisabeth Borne, la prima ministra francese, ha presentato le sue dimissioni, che sono state successivamente accettate dal presidente Macron, che l'ha ringraziata per il suo lavoro definito anche esemplare. In carica come primo ministro dal maggio del 2022, non sono al momento chiari i motivi per cui Borne si sia dimessa, ma quest'ultimo colpo di scena politico arriva in un momento che è particolarmente delicato per la Francia e soprattutto per la popolarità dello stesso Macron, dopo quello che è avvenuto ad esempio con la riforma delle pensioni, per cui, nonostante le proteste fortissime che ci sono state, insomma ce lo ricordiamo, ne abbiamo parlato spesso, Macron l'aveva approvata senza passare dall'Assemblea Nazionale e in generale la situazione politica lasciava in qualche modo spiccare, anche a fronte di recenti dichiarazioni fatte proprio dallo stesso Macron, come da lì a poco ci sarebbe stato un rimpasto di governo e che addirittura per alcuni la prima a saltare sarebbe stata proprio la stessa Borne. Quindi cosa succederà adesso? Innanzitutto la carica del primo ministro deve essere nominata dal presidente francese, anche se però al momento non è ancora chiaro il quale sarà il successore di Borne, insomma, vedremo nei prossimi giorni. Si tratta di una notizia molto piccola, ma comunque molto, molto importante a livello politico, ecco, in Francia.
Ma lo indica Macron? Non so esattamente come funziona il sistema francese.
Dovrebbe indicarlo Macron.
Credo di sì.
Ok.
Credo di sì.
Ok, questo è interessante. Peraltro, credo che Macron sia vicino alla fine politica. Politica, quindi
entro fine anno, se mi ricordo.
Esatto, quindi è molto interessante vedere accadere questo tipo di dinamiche alla fine di un percorso, no? Cioè, rimpasti così per l'ultimo anno, insomma.
Invece che aspettare la fine,
esatto,
del corso, insomma.
Sì, perché diciamo che fisiologicamente quando sai che più o meno la situazione si sta concludendo, specie nell'ultimo anno in cui deve ricominciare la campagna elettorale, eccetera, si va a scivolare, no? Quindi il fatto che ci siano dimissioni, che comunque sono dei gesti forti, è indicativo di qualcosa.
Diciamo che la situazione in Francia è delicata da parecchio ormai. E diciamo l'avvicinarsi della fine di Macron è stato anche quello che poi ha causato, lo sappiamo, tutto il disastro con la riforma delle pensioni. La situazione sarebbe andata molto molto diversamente se Macron fosse stato appena eletto, mettiamolo così.
Sì, è vero, ma è anche vero che Macron a un certo punto ha deciso di giocarsi tutto. Ha detto, vabbè, devo fare queste riforme che sono necessarie, diventerò iper impopolare, le faccio
a prescindere da tutti, dal Parlamento.
Non sarà mai rieletto, immagino, non credo che sia nelle cose. Quindi, va bene, benone.
Staremo a vedere.
Non Le Pen, però, cioè francesi all'ascolto, come si dice non Le Pen in francese?
Ci manca solo la combo di Le Pen e Trump.
Le Pen e Trump è Meloni, non dimentichiamoci Meloni, vabbè, no, ma comunque va tutto bene. Notizia che dico io per cambiare un po' l'aria, perché ci tenevo a sottolineare questa notizia che arriva dalla Germania, che viene in questo momento attraversata da violente proteste da parte degli agricoltori che protestano il governo Scholz per dei tagli apparentemente ai sussidi sul carburante. Ovviamente l'agricoltura funziona molto sui sussidi al carburante, nel senso che si hanno degli sgravi fiscali per comprare il gasolio, per far muovere i mezzi, e proprio con questi mezzi gli agricoltori hanno deciso di bloccare il paese, semplicemente bloccando le maggiori arterie delle più grosse città e addirittura portando oltre 500 mezzi, leggo, a 200 metri dagli uffici di Scholz.
Ah.
Perché l'idea è proprio quella di bloccare, oltre, sì, sì, insomma, a Monaco, le varie città principali, anche
la porta dell'ufficio.
No, è la porta di Brandeburgo, non proprio la porta del,
sì,
suo,
sì,
ufficio.
Sì. Ma le immagini sono incredibili, cioè, allora, non so quante persone abbiano mai visto un trattore da vicino, perché magari non è così comune, ok? Mm-hmm. Però sono enormi, sì, cioè, i trattori sono giganteschi. E vedere centinaia e centinaia, anche migliaia, perché a Monaco, leggevo, parliamo di più di 5.000, sì, di questi mezzi, tutti in fila, che bloccano le arterie autostradali, cioè, è abbastanza indicativo, cioè, ti dà l'idea che c'è qualcosa che non va, insomma.
Sì, sì, e poi non sono soltanto enormi, sono lenti, perché se mi è mai capitato di stare con la macchina dietro un trattore,
sì,
è finita per voi, già, cioè, non andate da nessuna parte. Quindi immaginate 5.000 di questi mezzi che si muovono in città. La città è ferma.
È complesso, sì,
non,
sì.
Non si va da nessuna parte. E quindi, a quanto pare, il governo vuole in qualche modo rivedere questi piani di austerity, che immagino siano necessari, perché comunque le sovvenzioni al carburante sono costose per la comunità, però in realtà gli agricoltori vogliono che vengano semplicemente abolite, quindi è una cosa che sta procedendo in queste ore, insomma, vedremo
quindi
come
non
andrà.
Non è conclusa ieri, cioè non è legata solo a ieri, ma si protrarrà probabilmente.
È iniziata da domenica, okay, e si sta protraendo anche oggi, quindi insomma.
Tra l'altro, se Scholz dovesse cedere, purtroppo temo che sarebbe l'ennesimo segnale della debolezza comunque del governo Scholz, che non vuol dire che non sarebbe positivo, però sarebbe un segnale importante, ecco.
Sì, perché è come un po' i gilet gialli, vi ricordate?
Sì.
I gilet gialli, sì, era stata una questione molto complessa. Lì si era deciso di la Francia, insomma, la presidenza francese aveva deciso di usare un po' il pugno duro e dire no, noi non ce ne frega niente. Peraltro era una cosa simile, perché anche lì si parlava di carburante.
Vero, vero.
Però questa roba, ritornando a Macron, ne parlavamo prima, ha affossato la sua popolarità tantissimo. Senza contare, ricordiamo che noi eravamo andati, avevamo mandato alcuni esponenti del governo a dire bravi, gilet jaune.
Bei tempi.
Erano bei tempi.
Tutto era più bello.
Passiamo al settore guerra. Dunque, alcuni aggiornamenti dal conflitto a Gaza, anche se sarebbe ormai più corretto chiamarlo la crisi nel Medio Oriente, perché si tratta di un problema incentrato sia a Gaza, ma le cui implicazioni si stanno diffondendo a macchia d'olio. Il primo aggiornamento di oggi, infatti, è in realtà la notizia che ieri in Libano uno dei più importanti comandanti del gruppo paramilitare degli Hezbollah è stato ucciso da Israele con un bombardamento mirato. La responsabilità in questo caso viene più o meno unanimemente fatta ricondurre a Israele, nonostante, mentre noi stiamo preparando in questo momento la rassegna, né il governo né l'esercito non abbiano ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.
Ma com'è morto?
Bombardamento.
Ma di droni o... cioè, non capisco...
Allora, credo bombardamento diretto da un aereo, proprio...
Ok, quindi vuol dire che le IDF hanno bombardato il Libano.
Sì, sì, ed era già successo, peraltro.
Ok.
Il comandante ucciso è Wissam Hassan Al-Tawil. È stato ucciso appunto in una cittadina al sud del Libano, vicino al confine con Israele. E si tratta dell'ennesima escalation, come dicevo prima, che coinvolge un'espansione delle ostilità militari da parte di Israele, anche al di fuori della striscia di Gaza. Dopo peraltro che a inizio gennaio appunto un altro bombardamento israeliano aveva ucciso il cosiddetto vice di Hamas Saleh al-Aruri, colpendolo nella capitale del paese, Beirut. Per cui, cioè, Israele ha colpito la capitale del Libano, Beirut. Quindi, insomma...
infatti mi colpisce questa cosa, cioè non, mi sembra che non si dia abbastanza importanza al fatto, cioè è stranissimo che il Libano non entri in guerra.
È estremamente grave. Insomma, per entrambe le uccisioni sono state promesse da Hezbollah appunto delle ritorsioni, delle serie escalation nel conflitto, ed è probabile che questo possa correre il rischio di far espandere la guerra anche a livello regionale, con tutte le conseguenze del caso, prima fra tutte l'intervento di altre realtà come gli Stati Uniti. E peraltro sono in molti a ritenere come Netanyahu voglia effettivamente coinvolgere anche il Libano per prolungare il conflitto è la sua sopravvivenza politica, perché sappiamo che, insomma, il fatto che lui sia ancora lì è legato esclusivamente al fatto che ci sia ancora il conflitto a Gaza. E se si espande anche al Libano, molti dicono, questo prolungherebbe ancora di più la sopravvivenza di
Netanyahu. Vabbè, realisticamente per quanto, però, cioè, non è che puoi fare guerra per altranza, che è risico, quindi...
Ma poi sopravvivenza come? Nel senso, vediamo che Netanyahu letteralmente non ha consenso e non ha una bella immagine in questo momento, quindi non c'è una sopravvivenza proprio al limite, non lo so, boh.
Perché un paese in guerra... cioè, le regole un po' saltano, no? È un po' come in Ucraina, facciamo le elezioni, no, adesso è un po' un casino fare le elezioni.
È esattamente quello.
Quindi, cioè, lo capisco anche, nel senso, mi viene più facile capirlo per l'Ucraina che per Israele, se devo essere sincero, però immagino che il discorso sia lì. Poi non so quanto realistico, magari sì, Netanyahu problemi ne ha tanti effettivamente, rischia concretamente delle serie ripercussioni per le cause, che insomma, per i tribunali che lo inseguono, non lo so, non so quanto sarebbe saggio comunque trascinare Israele in una guerra con tutti i suoi vicini.
È che prima o poi il Libano risponderà, è solo questione di tempo, quindi staremo un attimo a vedere.
Vabbè, come... il Libano ha un sacco di problemi, nel senso, stanno morendo di fame, letteralmente le persone hanno, cioè c'è proprio un problema di fame.
È che, allora, hanno un problema da un punto di vista economico, ma sono purtroppo militarmente sostenuti in maniera estremamente pesante dall'Iran, quindi nonostante tutti quei problemi potrebbero sostenere un attacco anche molto grave verso Israele, con tutte le conseguenze del caso, purtroppo.
Sì, no, io dicevo così perché, cioè, mi preoccupa, secondo me avevo preso molto a cuore la questione del Libano quando ne avevamo parlato, proprio le persone che, la crisi del grano che aveva colpito di brutto,
sì,
il paese,
sì.
Mi era dispiaciuto un sacco, quindi, cioè, pensare che poi i civili vengano trascinati in un conflitto con Israele,
guarda, la mia paura è che Beirut si trasformi in Gaza City, cioè è una cosa che non vorrei vedere.
Sì, contando che Beirut non si è neanche mai ripresa dalle esplosioni del porto, cioè nel tempo sembra una cosa lontanissima.
Sono passati quanti? 2 o 3 anni? Sono
passati anni, boh, non lo so, va bene Netanyahu, dai.
Comunque, giusto altri 2 aggiornamenti veloci. Uno che riguarda il segretario di Stato Anthony Blinken, che si trova in questo momento a Tel Aviv, è in programma incontri con Netanyahu e gli altri leader, dopo peraltro aver fatto un ampio tour in Giordania, Qatar, Turchia, ed essere riuscito a mettere nel piatto la disponibilità di molte di queste realtà medio orientali, compresi Emirati e Arabia Saudita, per la ricostruzione della striscia di Gaza e la definizione del suo assetto futuro, oltre a fare pressione per la riduzione del conflitto e delle vittime civili, anche se ormai si tratta di appelli che cadono un po' nel vuoto, se vogliamo. Poi, ultimissimo aggiornamento, sempre collegato, è che proprio il disastro umanitario a Gaza è stato la scintilla che ha scatenato le contestazioni della folla durante il discorso che ieri Biden stava rilasciando a una chiesa a Charleston.
Mm-hmm, ho visto.
Dove il presidente è stato varie volte interrotto da cori di cessate il fuoco subito, insomma, ed è solo l'ennesimo promemoria, se vogliamo, che la popolarità di Biden è impicchiata anche e soprattutto per la gestione della crisi a Gaza. E che se adesso quasi tutti i sondaggi lo danno dietro a Trump, è anche e soprattutto per questo. E il modo in cui si concluderà il conflitto segnerà probabilmente il destino politico non solo di Netanyahu, come dicevamo prima, ma anche di Biden.
Eh sì, realisticamente sì, perché se c'è una cosa che effettivamente avrebbe permesso a Biden di vincere un secondo mandato è la paura di Trump, perché, cioè, Trump... Però molti dicono, vabbè, cioè, se neanche effettivamente riusciamo a bloccare una strage umanitaria come quella che stiamo vedendo a Gaza adesso, evidentemente... A me ha molto colpito vedere Biden interrotto più volte a cercare di dire, no ragazzi, ma sì, io sono con voi, è per quello che stiamo cercando di... Però non sembrava molto incisivo nelle sue risposte, quindi wow.
E siamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Dai!
un po' robotico anche stavolta, non sono chiaro, ragazzi. Scusate.
No, ci stava. Devo, apprezzo.
Devo allenarmi più duramente su questa cosa. Comunque, c'è una storia molto particolare che arriva direttamente dalla provincia di Napoli.
Ok.
Perché l'apertura di un bar ha suscitato polemiche, denunce e anche dei boicottaggi. Cosa potrà mai aver fatto questo bar di così oltraggioso? Ora ve lo spiego. Questo bar si chiama Nouveau L'Egli.
Nuovo?
Nouveau L'Egli, è in francese.
Ah, in francese, ok.
Stavo pensando, ma strano questo napoletano, no? Ok.
Cosa vuol dire? Io non...
Nuova chiesa, immagino.
Nuova chiesa?
Nuovo, bar Nouveau L'Egli. Quindi bar nuovo, chiesa.
Nuova chiesa, ok. Comincio già a capire perché, esatto. Il perché delle proteste, va bene.
Allora, il bar è stato realizzato all'interno di una chiesa sconsacrata ed è stata ristrutturata. Ed è nato, a detta dei suoi gestori, per unire insieme arte e religione. Ecco, se però arte e religione vengono suggellate da alcune cose tipo la statua di un Cristo Redentore presente dentro la chiesa che tiene in mano una bottiglia, un bicchiere, no, e nell'altra mano invita a bere acqua santa, oppure no, la statua di una Madonna con un uovo in testa, ecco che probabilmente le tue intenzioni non passeranno inosservate. Infatti, mentre il locale ha avuto un grande successo tra i clienti perché è stato aperto da poco, ci sono persone che non hanno accettato l'utilizzo in quel modo del locale, tanto che i titolari di Nouveau L'Egli sono stati non solo denunciati e multati con tanto di richiesta di chiusura, che non è collegata solo a questo, insomma, all'elemento blasfemo, ma anche a elementi slegati, tipo ad esempio l'articolo cita il mancato permesso di somministrare alcolici oppure il cambio di destinazione di luogo, insomma.
Okay. Questo è già più grave, perché c'è altrimenti è una chiesa sconsacrata.
C'è anche questo, ma ci sono anche i sacerdoti della diocesi di Nola, che è un comune napoletano a pochi chilometri da Marigliano, che è il luogo appunto del bar, che hanno sottoscritto un documento dove hanno invitato i clienti a boicottare il bar in quanto blasfemo.
Ok.
I proprietari del locale si difendono dalle accuse e sostengono al contrario come quel luogo abbandonato è stato rimesso a nuovo e non fatto con l'intenzione di offendere o rendere blasfemo nulla, ma anzi con l'intento
l'uovo
di dare
in testa alla Madonna.
Ma anzi, con l'intento di dare messaggi positivi a chi entra nel locale, suggerendo ad esempio come il Cristo Redentore, che vi ho descritto prima, non è altro che un'esortazione al bere responsabilmente.
Sì, ho capito, ma allora un conto è il Cristo Compagnone che... c'è il bicchiere, il vino, si beve, va bene, ma l'uovo in testa alla Madonna.
Che a quanto pare è una... dovrebbe essere, stavo leggendo dall'articolo, che è ispirato ad un'opera d'arte, questa okay. cosa. Stavo leggendo, non l'ho messa nel... mentre
io ascoltavo. Domande. Uno, questo è vilipendio alla religione?
Allora, non credo, nel senso, è una chiesa sconsacrata, quindi non dovrebbe esserci alcun problema.
Però stai usando figure...
Immagini religiose,
non lo so.
Il fatto è che ci sono gli elementi delle statue che mi mettono un pochino...
Vero, la statua è un pochino...
La blasfemia non credo sia reato, sì, lo è.
Allora, il vilipendio alla religione esiste, che io sappia. Magari cerchiamo un attimino, che così è meno chiaro, che non sappiamo di cosa stiamo parlando.
Cioè, chiunque bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro divinità o simboli venerati dalla religione dello Stato. Quindi quello è problematico. Però, sinché sono statue adornate,
cioè... in effetti forse non è così grave. Non lo so, io non l'avrei fatto.
È la mia percezione, forse anche a me, che mi tiene un pochino sulle statue. Perché forse è la chiesa sconsacrata che mi dice...
No,
okay,
la chiesa sconsacrata ci sta, nel senso. Che... Anzi, secondo me è bello che si riutilizzino strutture, insomma, che magari sono anche belle. Per carità, va benissimo. Devo dire che un po' mi colpisce. Però magari è una cosa kitsch che ci sta, nel senso, viva tutti, per carità.
Secondo me sì, cioè dovrebbe essere concesso anche questo tipo di espressione artistica.
No, sì, allora vietato mai, chiaro. Poi ovviamente ci sono diverse sensibilità sulle cose, non l'avrebbero mai fatto su una moschea, ad esempio,
decisamente no.
Non avrebbero fatto la giornata di apertura, insomma, l'inaugurazione, se non sarebbe arrivata.
Però dico, viva tutto.
Mi auguro possano continuare a brindare a Gesù, non lo so.
Ma sì, ma vabbè, boh. Vorrei andarci, comunque. Ci sono le foto negli articoli? Dopo c'è la foto, video.
C'è la foto del Cristo che tiene in mano, comunque, quella sì,
che tiene in mano gli alcolici. Vabbè.
Che dice di bere responsabilmente, quindi. Messaggio comunque positivo.
Insomma. Bevete e pregate responsabilmente.
Cioè, comunque, il vino e il sangue, nel senso, è un tema nella religione, cioè, nel senso...
Ma quindi se ordini un Bloody Mary... dentro...
Qui stiamo entrando in una situazione un po' particolare.
Ti metti nei guai.
Adesso parte bonus, la cosiddetta trend zone, dove andiamo ad analizzare i trend di Google per vedere quali effettivamente abbiamo beccato nella nostra rassegna.
Io sono emozionato, è la prima volta che partecipo a trend zone.
Allora, il primo, chiaramente, te lo preannuncio, è tuo, Andre, è tuo, perché parliamo di Blazey Augustin.
No. Hashtag Blazey Augustin.
Mi dispiace, non so chi sia.
Età, moglie, figli e carriera del calciatore, quindi no. Per forza di
non
cose.
Non so chi sia.
Molto male.
Più di 20.000 ricerche, per cui immagino sia importante per ragioni che non...
Ricordami il nome.
Blazey Augustin.
Non so chi sia, no, niente. Andiamo avanti.
Secondo posto, Ferragni e Alessandra Barocco indagate per truffa, quindi qua check, beccato.
Perfetto.
Anche questo più di 20.000 ricerche, ovviamente prevedibile. Al terzo posto, Monia del Grande Fratello. Che
anche quello siamo un po' scarsi, lontani, devo dire. Sì.
Più di 10.000 ricerche, va bene. 4. The Imitation Game. Cos'è Enigma, la macchina usata dai nazisti? Che interessante.
The Imitation Game.
Non è il film?
Sì, sì,
è il film. Che peraltro avevo anche visto, però non ho alcuna memoria di questo fatto, ma okay. Ricordo mi fosse piaciuto.
È della macchina di Turing, se non sbaglio.
Non sappiamo perché la gente lo sta cercando, però.
Non lo sappiamo.
Ok.
Forse perché sta venendo trasmesso in prima serata.
Esatto.
Da qualche parte.
Io non ci posso credere che la TV ha ancora questa influenza.
Esiste,
è incredibile.
Esiste.
Ok, va bene.
Poi ultimo, ci limitiamo alle prime 5 posizioni, Beppe Grillo, che racconta il suo ricovero. Che a quanto pare...
Okay.
Ah, ok. Non lo so, cioè mi affido a te. Hanno ricoverato Beppe Grillo?
Io non lo so. Io okay. L'ultima cosa che sapevo di Beppe Grillo è che tutti l'hanno preso in giro per una cosa che ha detto sui mesi, cioè che dovremmo far diventare, aggiungere un mese e tutti i mesi sono di 28 giorni.
Ah sì sì sì.
L'hanno tutti preso in giro, ma secondo me è una grande idea.
È una cosa geniale.
È una cosa geniale, 28, sempre uguale, bellissimo, ottembre, non lo so.
Ho fatto l'errore di aprire l'articolo, Beppe Grillo racconta il ricovero, mi hanno spostato in camera mortuaria per stare più tranquillo, condizioni disastrose, bisogna riformare la società per riformare la sanità.
Incredibile, quindi lui sta trendando molto più della Germania, la dimissione in Francia, noi non abbiamo capito niente.
E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato, vi ricordo la mail di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.